Un po' in ritardo, 3 minuti dopo le 19. Buona serata da Massimo Bacchetto, a tutte e a tutti, benvenuti in Pop Sera. Fascia che quotidianamente in questo spazio di palinsesto natalizio, insomma ancora qualche giorno fino a dopo l'Epifania, vi accompagna alle notizie del al notiziario delle 19.30 e poi prosegue fino alle 21. L'occasione per andare a vedere alcune delle cose accadute oggi o su cui si è lavorato oggi. C'è una notizia che in realtà accompagna le cronache italiane con la sua difficoltà, che è quella dei morti sul lavoro in Italia, di quella media che da anni viene ci accompagna, che sono quei 3 morti quotidiani sul lavoro, e che in realtà poi ogni volta che ci si va a mettere le mani con i numeri si scopre in realtà presentare un mondo e dei numeri decisamente più larghi, anche se difficili da decifrare, perché è difficile avere indicazioni univoche, e poi perché le situazioni sono in molti casi non segnalate, eccetera. Oggi il centro studi della CUB, del sindacato, ha messo insieme dei dati presi sul 2022 che in qualche modo portano quella media abituale del 3 morti sul lavoro a spostarsi quasi sul 4 morti sul lavoro nel 2022, e forse addirittura a dir difetto, mettendo insieme differenti fonti, differenti dati, e facendo dei ragionamenti anche sulla difficoltà poi di mettere dei dati precisi uno dopo l'altro. Do il benvenuto a Piero Antonini, che appunto fa parte del centro studi della CUB. Benvenuto e grazie di essere con noi.
Buona serata a tutti.
Buona serata. Senta, avete messo insieme ovviamente dati INAIL, che però sono dati parziali, poi dati di altri uffici osservatori, che vi hanno portato a mettere insieme quali numeri?
Praticamente è venuto fuori che al 30 dicembre 2022 i morti sul lavoro sono complessivamente 1.499, di cui 757 specificatamente nei luoghi di lavoro, mentre nel 2021 erano 692, i rimanenti in itinere o incidenti stradali. Comunque questi sono dati ancora di difficile aggregazione, perché ci sono tutta una serie di categorie professionali che non risultano né all'INAIL e neanche al mondo normale, visto, non so, gli agricoltori con i loro trattori, ancorché rider in nero e così via, insomma, oppure la gente che prende la bicicletta per andare a lavorare e non fa più ritorno a casa.
Eh sì, perché
questi non si riescono a trovare.
Perché le varie fonti appunto sono diverse, sono le fonti pensionistiche, le fonti dei sistemi assicurativi, eccetera, ma e sulle quali poi è difficile dare quella definizione esatta di chi muore sul lavoro. Chi muore sul lavoro è la persona che casca da un ponteggio mentre sta lavorando, però poi è la persona che sta andando al lavoro, che sta tornando dal lavoro, che sta facendo dei lavori che poi però non vengono selezionati come lavori inclusi nel sistema INAIL, eccetera.
Sì, oppure come il giovane Giuliano De Seta di 18 anni schiacciato da una lastra in un'azienda del Veneziano alla BC Service di 90 di Piave, al quale la beffa prevede che praticamente l'INAI non pagherà niente per l'infortunio e i genitori dovranno aspettare la sentenza del tribunale, insomma, siamo anche a questi livelli qua, insomma.
Eh sì, poi di quello andrò a occuparmi anche successivamente. Senta, ci sono stati dei cambiamenti, la Lombardia risulta da questo conteggio
la prima in testa.
La prima in assoluto, e questo forse può anche essere spiegato dal campo altamente produttivo della regione.
Secondo il Veneto, comunque faccio un'osservazione, dal 21 dicembre gli ultimi dati che ho realizzato al 30 di dicembre, cioè 8 giorni fai conto, la Lombardia è passata da 99 morti a 6 in più, il Veneto a 2 in più e il Lazio 1 in più, insomma, e Reggio Emilia 3 in più. Di conseguenza, per dire che nonostante tutto questi numeri sono ancora modificabili e quant'altro, vorrei solo dire una cosa sulla difficoltà di capire l'incidenza degli infortuni. Ci sono dei decreti che l'allora ministro della Sanità Speranza ha fatto nel 2020 e nel 2021, che hanno reiterato l'obbligo da parte dei medici del lavoro aziendali che usualmente dovevano ogni 3 mesi fare la segnalazione dell'elenco degli incidenti sul lavoro, di posticipare. E io, andando a vedere, curiosando, ho visto un carteggio che c'era all'interno della pagina che hanno i medici del lavoro, che qualcuno allegramente diceva bene bene, in questa maniera non mi devo rompere per procurarmi i dati. E un altro collega più responsabile diceva guarda che non cambia niente, perché alla fine dell'anno o del prossimo anno i dati vengono a darli, tanto vale che li prepariamo. Però questa superficialità porta sì che anche questi dati siano di difficile interpretazione, insomma, ecco.
Lo credo. Senta, i settori, ovviamente io ho detto quello delle costruzioni perché immagino che sia uno dei settori che è tradizionalmente purtroppo fa segnare altissimi livelli di morte proprio sul lavoro. Altri settori che avete notato?
Trasporti, prevalentemente logistica, e dopo gli agricoltori e altre categorie. Insomma, la sanità è stata colpita in particolar modo fra il 2020 e il 2021, causa Covid, diciamo. No?
Infatti, devo dire che causa Covid è il motivo per cui nei dati INAIL di quest'anno poi sono stati anche scorporati, no? Poi a un certo punto i morti per causa Covid, ovviamente.
Tra l'altro c'è un piccolo particolare, no? L'incidenza media degli infortuni denunciati dai medici del lavoro nel 2018 era di 27.599, nel 2019 era di 27.466. Poi stranamente, no, appunto, 2020-2021, a seguito anche della circolare che ha fatto Speranza, le denunce di infortuni sono calate a 24.202 nel 2020 e 24.241 nel 2021. Per dire che proprio anche questi numeri sono molto ballerini e molto lasciati alla discrezione di chi dovrebbe compilarli. E poi c'è l'altro elemento, che non c'è un raccordo fra i dati INPS e i dati INAIL. Cioè, è una roba che più volte ha protestato l'INAE di chiedere l'accesso agli atti, perché è importante. Io l'ho vissuto in prima persona con mio fratello, con la questione che è morto di amianto nel 2003. E cosa è successo? È andato dal medico, il medico gli ha diagnosticato che aveva mesotelioma pleurico, ma non si è mai premurato di chiedere dove lavorava. E tenga conto che questo succede per ogni lavoratore: va dal medico, il medico certifica questo, ma nessuno gli chiede, e non c'è la scheda che potrebbe permettere di andare a vedere come una certa incidenza di morti, di incidenti, quant'altro, sono legati anche alle attività lavorative.
Questo solo per far capire anche la difficoltà proprio di di concentrare i dati e di farli convergere in un numero, che è quello che poi si tenta sempre di tenere sotto controllo, ma proprio difficoltà, quando si parla di morti sul lavoro, di mettere dentro per vari motivi, avere dei numeri realmente così attendibili. La ringrazio molto sia per il suo lavoro sia per essere stato con noi, Pier Antonino.
Mi permetto solo di lanciare una proposta che ti ho anche girato prima, cioè scartabellando e rimemando con la memoria, mi ricordo la canzone di Anna Identici del 1972, com'era bello il mio ragazzo. Non è cambiato niente dal 1972, io lo sto proponendo a tutto il sindacalismo di base come canzone da usare durante le lotte e le iniziative sulle questioni della sicurezza sul lavoro.
Appello lanciato. Grazie ancora a Pier Antonini della CUB, ufficio studi della CUB. Pier Antonini citava Giuliano De Seta, cioè un ragazzo che, lo ricorderete, durante lo stage morto in un'azienda, e che diceva anche Pier Antonini dovrà andare a processo la sua famiglia per avere un indennizzo. Perché? Perché l'indennizzo INAIL non ci sarà. Do il benvenuto a Emidio De Andri, grazie di essere con noi.
Grazie a voi, buonasera.
Che è vicepresidente dell'ANMIL, l'Associazione Mutilati e Invalidi del Lavoro, che ci spiegava che c'è un motivo proprio, come dire, procedurale e assicurativo per cui una persona come un giovane stegista non, che muore così come è successo, mentre sta facendo uno stage, non arriva ad avere o a dare ai suoi familiari un indennizzo. Perché? Qual è il motivo?
La rendita che viene affidata a chi subisce un infortunio, alla sua persona, quando invece succede un morto, la moglie o i figli, o anche se non hai a carico direttamente la moglie perché lavora, a coloro rispetta una rendita. Ai ragazzi fino a 26 anni se vanno all'università, alla moglie fino a quando vive. Invece, per quanto riguarda invece i ragazzi che fanno alternanza scuola-lavoro, e quindi in questo caso è un ragazzo figlio di famiglia, fatemi passare questo termine proprio così,
non manteneva lui una famiglia, questo si intende.
Perfetto, questo è il senso. Il legislatore non ha mai pensato di modificare quella norma, per cui viene rilasciato solo e soltanto le spese del funerale. E quindi per avere i loro diritti, fermo restando che comunque potevano fare ricorso e vie giudiziari contro l'azienda che ha causato il decesso del suo lavoratore, anche se i familiari avrebbero ricevuto una rendita, ma in questo caso, che parliamo di alternanza scuola-lavoro, l'unica cosa che gli rimane è fare un processo, iniziare un processo penale, che spesso cosa succede? Che queste aziende spariscono perché falliscono per altri motivi, e la famiglia di quel ragazzo che faceva scuola alternanza scuola lavoro rimane con un pugno di mosche in mano. È dura dirla, ma è proprio così.
Cioè, la questione è che l'INAIL, in quanto assicurazione obbligatoria ovviamente sul lavoro, se una persona rimane invalida gli corrisponde dei soldi, se una persona muore sul lavoro quella persona ha diritto, tra virgolette, attraverso l'INAIL a un indennizzo alla sua famiglia, se ha una famiglia che sta mantenendo, o se è sposato o se ha dei figli. Se è un ragazzo che comincia con queste nuove forme, che ormai non sono più nuove, insomma, di lavoro presente come stage, eccetera, di fatto non c'è una normativa che lo accompagni, ed è quello che voi chiedete invece.
Noi chiediamo da tempo che venga rivista, una, le rendite che fanno fede a una legge del 65. E come si può, dal 65 a oggi, sono passati oltre 50 anni, ad avere delle norme che assegnano una rendita a chi ha un infortunio, a chi muore sul lavoro, e come si può pensare di lasciare con un pugno di mosca in mano quella famiglia che vede perdere la vita di un proprio figlio o di una figlia? Perché non dimentichiamo che il numero che noi leggiamo quotidianamente, 3 morti al giorno, il 10% di quel numero adesso sono donne. Cioè, è importante dirla questa cosa. Chi mi ha preceduto parlava dell'amianto, ormai delle malattie professionali, che spesso sono quelle malattie e quelle cose che spesso vengono dimenticate. Io credo che il legislatore allora ha fatto una norma, probabilmente per quei tempi, ottima. perché si sposava molto presto. Oggi invece i ragazzi, perché vanno al liceo, poi vanno all'università e quindi si affacciano nel mondo del lavoro molto più grandi rispetto al passato. Chiaro che la famiglia la formano quando ritengono opportuno, chiaramente, ma molte volte ai 35, 36, 37 anni, quindi è molto avanzata rispetto al passato. È chiaro che va cambiata anche la norma, se cambia il gioco va cambiate anche le regole, se no vuol dire che l'INAIL continua ad assorbire denaro pubblico delle aziende, dei lavoratori, non uscendo invece quella somma. Cioè, secondo noi l'INAIL dovrebbe chiudere a zero, invece non è così. Le tasche dell'INAIL sono molto ricche e quei soldi vanno ridati alle aziende che attuano le norme sulla sicurezza, ai lavoratori, a questi incominciare a capire come poter fare a riconoscere una rendita a quelle famiglie che perdono un figlio, perché per un essere umano la perdita di un figlio è terribile,
è una di quelle
cose che non si spiegano.
No, è una di quelle situazioni in cui, diciamo, si vede l'altra faccia della medaglia del cosiddetto il mercato del lavoro cambia, la società cambia velocemente, eccetera. Sì, è vero, in alcune situazioni cambia velocemente e poi però lascia indietro delle cose, appunto. Cambia velocemente il mercato del lavoro, ma non cambia velocemente la struttura di supporto integrativa o assicurativa che dovrebbe stargli dietro. Non so.
Assolutamente, va rivista quella legge che è vergognosa del 65, quella norma che assegna una rendita a quei lavoratori che subiscono un infortunio o morte sul lavoro. Va aperto un dialogo ben preciso per chi perde sul lavoro la vita, perché questo ragazzo, già nell'alternanza scuola-lavoro, stava lavorando. E come questo ragazzo, che abbiamo avuto tanti di questi ragazzi, è mai possibile che noi lasciamo, al di là dell'alternanza scuola-lavoro, anche dei lavoratori che non hanno famiglia perché non sono ancora sposati, però la famiglia ce l'hanno, perché hanno i genitori, hanno i fratelli, hanno la sorella, hanno un congiunto che non ha il suo carico, ma è un suo familiare, e comunque la perdita di questa persona ricade comunque su un problema familiare.
Inevitabilmente.
Una mamma che perde un figlio, io sfido chiunque a vedere, non nel mondo del lavoro, ma più in generale, cosa succede in quella famiglia. Muore tutta la famiglia.
Grazie.
Non vogliamo risarcire questa famiglia. È doveroso da parte dello Stato. Stato che si rispetta deve onorare i suoi impegni. I suoi impegni è quello di salvaguardare quel ragazzo, quei lavoratori, quegli esseri umani, perché dietro quei numeri ci sono delle famiglie, ci sono delle persone, ci sono dei lavoratori e lavoratrici che hanno necessità di continuare a vivere.
Anche senza dover andare poi a processo per ottenerlo l'indennizzo. Emilio De Angelis.
Ma l'indennizzo lo puoi avere solamente dalle aziende, non dallo Stato. E questo è il dramma.
Ovviamente.
Spesso non riescono a ottenere nemmeno i loro diritti, perché le aziende poi non ci sono più.
Grazie di avercela raccontato, Emilio De Andri. Grazie mille, vicepresidente dell'AMNIL, l'Associazione Mutilati e Invalidi del Lavoro. Sono le 7:20, alle 7:30 le notizie di Popolare Network. Oggi a Roma, giornata di funerali per il Papa Emerito, Ratzinger. E non è solo un'uscita di scena, è anche una situazione che probabilmente attraverso la quale si può intravedere quello che si apre o si potrebbe aprire all'interno della Chiesa e anche intorno. Vi propongo una chiacchierata che il nostro Andrea Monti ha fatto con Paolo Naso, che coordina il Master in Religioni e Mediazione Culturale all'Università La Sapienza di Roma, proprio a proposito di questo passaggio che può sembrare soltanto di costume, ma non lo è evidentemente. Paolo Naso.
Il rischio è che questa cerimonia risenta un po' di una sorta di strumentalizzazione, in parte ecclesiale, in parte politica. Ecclesiale nel senso che c'è qualcuno che sta provando a giocare la figura granitica della dogmatica di Ratzinger in contrapposizione invece a una sorta di relativismo etico e dottrinale di Papa Francesco, al di là delle posizioni più estreme dei sedevacantisti cosiddetti, cioè di coloro che ritengono che la elezione di Francesco non sia valida, che il trono petrino, per così dire, è rimasto vacante in questi anni, ma al di là di queste posizioni francamente anche un po' bizzarre, c'è una componente non irrilevante della Chiesa Cattolica che certamente prova a richiamare il tratto molto forte, molto rigido, per alcuni aspetti anche autoritario del papato Ratzinger, in qualche modo per lanciare un segnale piuttosto a Francesco e, perché no, anche in vista del prossimo conclave. L'altra strumentalizzazione è di tipo politico, è molto più scoperta. È chiaro che il Papa, che si è in qualche modo contrapposto all'Islam, sia pure in forma incidentale, poi parzialmente corretta, ma che insomma ha fatto valere con forza il principio delle radici cristiane o al massimo giudaico-cristiane dell'Europa in contrapposizione alla globalità interreligiosa, evidentemente in contrapposizione invece alla pastorale dialogica di Francesco, ecco, qualcuno scommette anche politicamente, diciamo, su questa figura e cerca in qualche modo di valorizzarla in contrapposizione invece al Papa dei migranti, al Papa del dialogo, al Papa che discute con tutti, che non sale necessariamente in cattedra a dare giudizi. Pensiamo alla questione LGBT, sulla quale invece Ratzinger fu estremamente esplicito ed molto netto nei suoi giudizi. Questo, direi, è ciò che sta accadendo oggi. Più in generale resta il paradosso ratzingeriano, non riesco a definirlo altrimenti. Un Papa così fortemente conservatore, così fortemente europeo e quindi anche poco attento alla dinamica ecclesiale internazionale, al sud globale, al fatto che la cristianità e il cattolicesimo crescono soprattutto in Africa, in Asia, in America Latina, non certamente nella vecchia Europa ratzingeriana. Ecco, tutto questo ha come paradosso il fatto che questo Papa, così graniticamente conservatore nelle sue convinzioni, ha compiuto il gesto più rivoluzionario della storia della Chiesa Cattolica. Le dimissioni di un Papa sono oggettivamente qualcosa che resterà nella tradizione cattolica per decenni, se non per secoli, perché crea un precedente che modifica anche la percezione di quello che il Papa è, di quali devono essere i suoi ruoli e le sue funzioni, sostituibili per così dire, anche in assenza di un impedimento, perché Ratzinger non è uscito di scena perché, diciamo, non all'altezza fisica o mentale per compiere i suoi doveri, tutt'altro. E questo è il paradosso, un Papa conservatore che però compie il gesto più rivoluzionario della storia della Chiesa.
Quando dice che c'è chi scommette sulla figura di Ratzinger contro Bergoglio, intende una parte della Chiesa?
Una parte della Chiesa, certamente. Non dimentichiamo che il conclave non è lontano, non c'è soltanto il tema, come dire, della decadenza fisica assolutamente evidente di Papa Francesco, ma c'è anche la sua chiara affermazione per cui una volta rotto il tabù delle dimissioni non è impensabile che anche Bergoglio possa arrivare a un gesto così importante. Quindi certamente c'è un elemento ecclesiale, cioè dentro la Chiesa si cerca in qualche modo di capire se ci sono le condizioni per invertire il corso, cioè se il nuovo corso bergogliano è destinato a proseguire anche post Bergoglio, oppure invece ci può essere un ritorno piuttosto a un papato nei tratti, nella misura del Papa Ratzinger, del Papa dogmatico, autore, benché non firmatario, della Dominus Iesus, cioè di un documento molto fermo sulla esclusività della via cristiana alla salvezza, un Papa che è inciampato pericolosamente nello scontro di civiltà. La sua famosa lezione a Lisbona ha creato un vulnus molto importante nei confronti del mondo islamico rispetto a tutte le tematiche etiche, LGBT, ma anche fine vita. È stato un Papa che, come dire, ha ribadito una posizione di estrema chiusura, diversamente invece di quanto abbia fatto Bergoglio. Quindi un po' c'è una scommessa ecclesiale. E però nel clima italiano, vorrei dire italiota, beh, c'è anche un côté politico, nel senso che non sono pochi i politici italiani che in cuor loro o talvolta esplicitamente dicono il mio vero Papa è Ratzinger, perché è stato il Papa della contrapposizione all'Islam, o almeno così è apparso, il Papa fermo sulla questione LGBT, il Papa delle radici cristiane dell'Europa, insomma temi che riecheggiano un vocabolario e l'agenda della destra politica al governo. Quindi non è azzardato affermare che c'è anche una dimensione politica nella forte valutazione di Ratzinger, che però ha una valenza specifica, che è la diminuzione invece del ruolo, dell'autorevolezza e del prestigio, mi permette di dire, di Papa Francesco.
Era Paolo Naso, che coordina, ve lo ricordo, il Master in Religioni e Mediazione Culturale all'Università La Sapienza di Roma. Altre opinioni ancora anche nel giornale radio sentirete tra pochi minuti. Questa è Pop Sera, la termine del giornale radio. Torniamo anche ora in onda insieme a voi fino alle 21. Meno di 2 minuti di stacco e poi le notizie, a dopo. Mancano 10 minuti alle 8, le frequenze quelle di Radio Popolare. Pop Sera, Massimo Bacchetta al microfono con voi, continuiamo fino alle 9. Mentre devo dirvi che negli Stati Uniti una bocciatura dopo l'altra, sono arrivate a 7 ormai le bocciature per il candidato speaker della Camera McCarthy, ma... niente, nessuna elezione ancora. Insieme fino alle 9, adesso di uno sguardo sempre sul mondo delle carceri, anche ieri l'abbiamo dato, lo daremo, ma su un carcere minorile. E poi torna la questione di soldi, ma in un modo un po' particolare, partono i saldi nelle prossime ore, ma vorrei parlarne con voi poi. Abbiamo tempo per spiegarci. Satellite's gone. Up to the skies. A tutti quelli a cui piace Lou Reed. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love. Satellite's gone way up to Mars. Soon it'll be filled with park and cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. You've been bold with Harry, Mark, and John. Monday and Tuesday, Wednesday through Thursday with Harry, Mark, and John. Satellite's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind.
watched it for a little while. I love to watch things on TV.
Torniamo sulla situazione nelle carceri. Dico torniamo perché ieri durante la trasmissione avevamo in collegamento Ilaria Cucchi, che sta facendo un giro nelle carceri italiane, ci parlava di quello che sta vedendo, che ha visto del carcere di Pesaro, che è l'ultimo che ha frequentato nel senso visitato. Dicevo, ci torniamo perché un altro parlamentare oggi a Milano, nel carcere Beccaria, carcere minorile, che è quello che negli ultimi giorni dell'anno aveva fatto parlare di sé per un'evasione di alcuni ragazzi che poi erano a vario titolo stati ripresi e rientrati eccetera, ma che anche in quel caso aveva messo in evidenza o aveva fatto raccontare quello che gli operatori e i diretti interessati vedono quotidianamente, ma difficilmente invece viene raccontato, cioè di una situazione in costante difficoltà, come è immaginabile, ma in progressiva maggiore difficoltà. L'abbiamo sentita oggi lì a Quartapelle, parlamentare del Partito Democratico, proprio all'uscita dalla sua visita al carcere minorile di Milano, Beccaria.
La situazione nelle carceri italiane è una situazione in generale complicata, c'è già stato dall'inizio dell'anno un primo suicidio purtroppo, e ovviamente un carcere minorile è una situazione dove tutte le questioni, soprattutto appunto legate alla salute mentale, alla dimensione affettiva, sono molto complicate. La situazione che c'è nel Beccaria è una situazione oggi anche fortemente condizionata da quello che è successo qualche giorno fa. C'è una situazione ancora di sovraffollamento carcerario dovuta a dei lavori che sono insomma in corso da purtroppo 16 anni. C'è un problema di personale, come in tutte le carceri italiane, e di sottoinvestimento nel settore educativo e della salute mentale, della psicologia e della psichiatria. Queste condizioni ovviamente sono più complicate con la parte diciamo emotiva successiva all'evasione.
Perché diceva appunto condizionata ancora da quella notizia, nel senso che la scossa c'è stata e si sente anche visitando lo carcere?
Beh, da un lato c'è una scossa emotiva nei ragazzi che sono detenuti, dall'altro le ore successive all'evasione hanno portato a delle altre proteste che sono risultate nell'incendio di un'ala del carcere, quindi il carcere è ancora più sottodimensionato rispetto alle esigenze che ci sono, quindi questo ha peggiorato la situazione di sovraffollamento.
Dopo quell'evasione alcuni ragazzi poi sono rientrati, lei ha avuto modo di parlare con loro o non sono già più in quella struttura?
No, i 7 ragazzi che sono rientrati dopo l'evasione sono stati trasferiti in altre strutture.
E ha avuto modo di parlare con altri ragazzi oggi?
Sì, abbiamo visto gli altri ragazzi, chiaramente insomma risentono emotivamente di quello che è successo, quindi c'era una tensione forte, emotiva, né buona né cattiva, però delle scariche di corrente, insomma immaginate come può essere un evento di qualsiasi natura in un gruppo di soli maschi tra i 15, 16, 17, 20, 21 anni che cosa possono lasciare. Immaginate questo compresso dentro lo spazio del carcere, l'evento non è un evento piacevole ma è l'evasione, poi rientro in carcere di coetanei, insomma immaginate che cosa può succedere in un gruppo di giovani adulti o di adolescenti maschi in queste condizioni.
Parlare di carceri minorili, a differenza delle altre carceri, per una persona che ha visitato delle strutture carcerarie, è davvero così percepibile la differenza? Un carcere minorile come il Beccaria, indipendentemente da tutto il lavoro che dagli operatori viene fatto, dagli sforzi che vengono fatti, ci fa capire se più che la parola minorile conta la parola carcere oppure invece si percepisce una differenza davvero di struttura?
Ma per l'esperienza che ho io, che non è un'esperienza vastissima, è un'esperienza di visita in alcune carceri, si sente molto la differenza, soprattutto nell'atteggiamento che sia la polizia penitenziaria che gli educatori che la direttrice hanno nei confronti dei ragazzi reclusi. C'è un'attenzione e c'è tutto un ragionamento su come si possa evitare a questi ragazzi di finire in un percorso di recidive, di uscite, di rientri dal carcere che gli precludano completamente il futuro. Questo tipo di attenzione, che pure è costretta sia dalle condizioni carcerarie, quindi dalle regole del carcere, che dalle risorse a disposizione, che sono poche, perché in Italia, e lo ripeto, si investe poco sul recupero della persona detenuta, a maggior ragione sono ragazzi purtroppo. Ecco, questa cosa comunque in un carcere minorile come il Beccaria si respira, cioè c'è davvero un tentativo di vedere se si riesce ad evitare che i ragazzi buttino via la propria vita e quindi a cercare di investire su di loro. Poi le condizioni pregresse da cui provengono questi ragazzi sono condizioni spesso molto complicate. Oggi c'è stato fatto presente in particolare il tema della salute mentale, che è un tema che sta peggiorando sia nella società complessiva e quindi nel carcere si vede ancora di più, nel carcere minorile si vede ancora molto di più, e di come le risorse su questo siano totalmente insufficienti. E invece al netto del ragionamento sulla pena e sulla riabilitazione servirebbe anche un investimento forte su questo aspetto.
Già in occasione di quei giorni dell'evasione eccetera, quello che più di un operatore ci aveva segnalato era appunto questa situazione di difficoltà psichiatriche che tendono veramente col tempo, cioè negli anni eccetera, a crescere fino a quasi diventare un elemento dominante di una convivenza o di una difficilissima convivenza all'interno di un carcere. È questo che le hanno raccontato?
E mi hanno raccontato di due cose. Uno, che i ragazzi che entrano hanno un maggior numero di problemi psicologici o psichiatrici. Ciascun individuo che entra ha un maggiore rischio da questo punto di vista. A questo si aggiunge il fatto che mettendo più persone in queste condizioni dentro una struttura che è una struttura di reclusione, funziona da pentola a pressione per questo tipo di patologie, che rischiano di diventare elementi portanti della persona, mentre invece soprattutto su dei ragazzi così giovani si dovrebbe cercare di aiutarli a superarli e a farsi una individualità in grado di superare questo tipo di difficoltà. Cioè degli adolescenti non necessariamente sono delle persone con una patologia diagnosticata, ma possono essere delle persone che vengono aiutate a superare dei momenti di difficoltà, anche grossa, di carattere psicologico. Ecco, io credo che qui ci stia tanto del recupero dei ragazzi detenuti.
Sembra il racconto di una situazione in cui non soltanto vengono scontate vecchie carenze o carenze tradizionali, ma che richiederebbe quasi forse delle risorse anche, non so, di approccio nuove, cioè che non riesce più a reggere la situazione che tradizionalmente si conosce, come se richiedesse qualcosa di nuovo che non si riesce a mettere in campo.
Infatti con la direttrice abbiamo discusso abbastanza a lungo della necessità di costituire delle comunità terapeutiche per aiutare questi ragazzi fuori dal carcere, perché ovviamente la condizione di reclusione, la condizione di privazione di libertà magnifica i problemi di carattere psicologico-psichiatrico, invece di creare delle comunità specifiche fuori dal carcere, che siano sia dei luoghi dove diciamo si possa scontare una pena con misure alternative, sia dei luoghi di recupero educativi. Questo tipo di struttura non esiste, cioè non esiste dal punto di vista dell'ordinamento, ma non esiste neanche come appoggio in altre forme di comunità, e si ragionava con la direttrice, ci sarebbe proprio bisogno di questo. Io personalmente cercherò di studiare meglio questa questione e me ne farò portavoce col ministro Nordio, che è comunque un ministro che sul tema delle misure alternative al carcere si è dimostrato sensibile e che magari su questo può spendere una parte del proprio impegno di questi anni al governo.
Era la parlamentare del Partito Democratico lì a Quartapelle, l'abbiamo sentita oggi all'uscita dalla sua visita al carcere minorile di Milano Beccaria. 2 minuti dopo le 8, questa è Pop Sera. Non so quanti di voi siano reduci dalla prima giornata di saldi, ma di soldi tra poco vorrei andare a parlare con voi. E di acquisti.
Hey, my little evening star, how bright you are. Anywhere you go, you're not alone. Rocks and bugs and angel wings, every little shiny thing.
Alison Russell, che come si dice nel titolo, sentite, non sei solo. Vi leggo alcuni dei primi commenti che dal mondo del commercio viene fatto in queste prime ore, primi giorni di saldi in giro, giusto come titoli. A Napoli dicono buona la partenza, in Abruzzo invece dicono saldi partiti troppo presto, quindi poca roba. Vendite in aumento del 5% rispetto al 22%, fanno sapere in Veneto, parlano di strade affollate a Bari, dicono che invece sono partiti col rallentatore a Torino, con degli sconti subito alti, necessariamente alti. E poi si fa sapere che, vediamo, in Toscana parlano di una partenza positiva, però dicono perché c'è dentro il turismo che contribuisce. E così come a Milano, dopo la prima giornata di saldi a metà pomeriggio, Confcommercio faceva sapere che riteneva i dati, almeno questa prima giornata, che i dati di vendita si avvicinassero al periodo pre-pandemia, con un aumento, crescita del 10% delle vendite, uno scontrino medio riscontrato in questa prima giornata a Milano di circa 150 euro e anche in questo caso però con presenza forte di turisti. Ora vi coinvolgerei su una domanda, però, perché non so se riguarda solo me o se riguarda un po' di gente. Allora, veniamo da anni, che almeno nella vita di molte persone è stata anche, sono stati anni anche di riduzione relativa dei consumi, no? Di contrazione, si è speso meno, si è guardato, insomma, per necessità economiche o altre, di spendere meno, il famoso cosa, la famosa frase di cose ne ho già abbastanza, me le tengo lì, eccetera, che però cose che ne ho già abbastanza, me le tengo lì, e poi anno dopo anno quelle cose che ne ho già abbastanza, me le tengo lì, si consumano anche. Allora io l'altro giorno ho detto, vabbè, ma quest'anno la questione dei saldi me la devo porre, perché appunto è un po' di anni che di cose ne ho abbastanza, me le tengo lì, e le cose si consumano. E quindi ho detto, vabbè, fammi vedere le cose che dovrei sostituire, parlo di vestiti, di scemenze, eccetera, del genere, che nel frattempo si sono rotti, consumati, eccetera, e porca miseria, la pila mi si è alzata con costantemente. Quando l'ho guardato ho detto, allora quelle, secondo la famosa regola che io ho adottato da tempo, che niente entra in casa di nuovo se non viene buttato via qualcosa di vecchio, la pila era alquanto alta e il mio budget di certo non fa fronte a tutto quello che ho valutato che andrebbe cambiato, e quindi devo ridefinirmi il tutto per andare a chiedermi quello che tradizionalmente era così dichiarato come occasione dei saldi, cioè uno comprava lì l'occasione che se no non si sarebbe potuto permettere. Anche per voi in molti casi si è sostituito invece che uno nei saldi va a comprare quello che ha bisogno, ma che poi durante l'anno non compra, cioè al quale ha rinunciato, perché tutta questa grande vicenda avviene sulla base di una situazione, di un contesto economico di difficoltà, è inutile che ve lo venga a raccontare, anche quando nelle ultime ore si parla di un'inflazione che generalmente comincia magari anche a rallentare un po' in giro, certo non in Italia. Vi faccio sentire il pezzo, riascoltare il pezzo nel giornale radio di Massimo Alberti, e poi se volete vorrei le vostre telefonate, cioè capire questa situazione dei saldi, se siamo arrivati a considerarlo il momento in cui chi deve compra altro che affari oppure no.
Sull'inflazione l'Italia resta l'anello debole d'Europa per una serie di ragioni dovute a errore di governo, autorità competente, dalla fragilità sulla principale ragione della salita dei prezzi, il mercato energetico. Prezzi al netto di beni energetici ed alimentari infatti accelerano da più 5,6 a più 5,8%. È il segno del contagio dei prezzi dell'energia su altri beni, e questo è un problema sia per il presente che per il futuro. Se a dicembre i prezzi generali hanno beneficiato della tendenza al ribasso dei carburanti, la scelta del governo di eliminare lo sconto sulle accise per mettere soldi su altre voci, come salvacalcio, con aumenti già tra il 10-20%, influirà sul dato di gennaio e si rifletterà sugli altri beni. Altro problema, il gas scende meno del resto d'Europa e le bollette saliranno ancora, stima l'autorità dell'energia. Questo perché proprio ARERA aveva cambiato il metodo di calcolo, spostandolo dal TTF, in forte calo grazie all'inverno caldo, al punto di scambio virtuale italiano. E qui, mentre il TTF crollava, il prezzo di scambio all'ingrosso è salito da novembre a dicembre del 30% per ragioni speculative. Lo vedremo nella prossima bolletta. bollette, ed anche questo ovviamente peserà sull'inflazione e si rifletterà anche sul resto dei prodotti della produzione. In un contesto in cui, è bene ripeterlo, i prezzi nel complesso stanno continuando a crescere, seppur un po' più lentamente, a partire da valori che non si vedevano da 40 anni, ed è sempre Istat a rilevare che per mantenere potere d'acquisto i cittadini stanno intaccando i propri risparmi.
Ecco appunto i propri risparmi. Domanda a voi che siete all'ascolto. Il momento dei saldi, questo momento dei saldi, è inizio di 2023. C'è qualcuno di voi che appunto è legato a posso spendere qui, faccio l'affare, oppure invece ci siamo ridotti o ristretti al punto che il punto è che o compriamo in questi giorni e poi non se ne parla più per tutto l'anno, oppure no, sono due atteggiamenti diversi. Oppure mi sta ascoltando solo gente che dice no, io so già che non comprerò niente, nel senso che tutto quello che avevo accumulato negli anni non richiede altro acquisto. Insomma, che rapporto c'è con l'acquisto? Il confine è sempre labile tra quello che è necessario e quello che non è necessario, però poi alla lunga quando uno fa il conto un po' il problema si pone. 02 se volete, 0233 001 001 per chiamarmi in diretta. I messaggi al 331 62 14 013 o diretta @popolarenetwork.it. Perché a dimostrazione che la questione si pone, per esempio Anna mi scrive che dice lei proprio no, cioè che se proprio ha bisogno di qualcosa però non aspetta i saldi, invece aspetto gli ultimi saldi, quelli che vanno in fascia prezzo per qualcosina di superfluo, per me vale la norma che compro soltanto in posti noti dove conosco il prezzo di partenza e molti articoli sono fatti solo per i saldi e li tirano fuori al momento, cioè molta fuffa. E va bene, ma questo riguarda la convenienza rispetto al prodotto, cioè fingono saldi e poi ti danno la fregatura. Ma per uno che invece ha il problema della quantità da spendere, ti possono anche tirar fuori roba magari vecchia, ma se te la tirano fuori a prezzi e ribassati, tu va a finire che ti compri i pantaloni o la gonna o che ne so, che se anche non è dell'ultimo modello, ma se viene fuori come prezzo ribassato ti fa convenienza. O invece parliamo tanto della crisi ma non siamo ancora in quella situazione. Vorrei sapere la vostra, in che situazione siete. 0233 001 001. Pronto?
Alberto.
Ciao, benvenuto.
Buonasera Massimo.
Dimmela.
Ma scusami, ma i saldi, voglio dire, sono un fenomeno che riguarda l'abbigliamento?
Beh, che non è di solito poca cosa, è nella dimensione d'acquisto delle persone.
Sì, ho capito. No, vabbè, allora io sono fuori target, nel senso che
non ti vesti.
A me non è mai interessato dei saldi quando c'erano i negozi monomarca o le boutique. Tantomeno adesso che non esistono più.
No, vabbè, ma però la questione è se focalizzi lì il tuo bisogno di cambiare le cose oppure no. È quello che non sto riuscendo a capire.
No, nel senso che a me un paio di pantaloni dura 15 o 20 anni se è mio. Se me lo fornisce l'azienda per la quale lavoro, allora io lo cambio quando me lo dice la responsabile del personale. Se no me lo riparo, quindi io mi compro una macchina da cucire e me la rattoppo.
Ah, ok. Ti ringrazio.
Io ho blue jeans che ho comprato al PAM 20 anni fa, che con le toppe vanno avanti, insomma.
Mm-hmm.
Cioè, mi sembra che sia mi sembra che quello dei saldi sia comunque un fenomeno, come dire, alto borghese già 15-20 anni fa, tanto più adesso.
Non lo so, ti ringrazio. Non so se è alto borghese. Io ieri sera quando guardavo la pila dei miei pantaloni rotti, perché sarà che li fanno diversi, ma insomma il portafoglio dopo un po' te lo tieni in tasca e ti buca la tasca, alla fin fine guardavo la pila e dicevo beh, insomma sarebbe un bel po' un bel po' di acquisti che dovrei fare, altro che di lussi altoborghesi. Però vorrei sapere se sono l'unico. Allora mi scrive un ascoltatore, no, mi scrive una mail lunghissima, adesso me la guardo, ma non, è, no, non ce la faccio in diretta. Se volete allo 02 33 001 001 per sapere, magari invece salta fuori che tutto questo anche ottimismo da primo giorno dei saldi dei commercianti è soltanto legato ai turisti che hanno popolato Corso Buenos Aires, e quindi non riguarda niente e riguarda soltanto me individualmente questa situazione di pensare ai saldi come acquisti di prima necessità e non di seconda necessità e di lusso.
Hotel, a boutique and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? Now they paid paradise and put up a parking lot.
Do ba 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 ba, do ba 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 ba.
They took all the trees and put them in a tree museum, and they charged all the people a dollar and a half just to see it. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? Now they paid paradise, put up a parking lot.
Do ba 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 ba, do ba 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 ba.
Hey farmer, farmer, put away that DDT now. Give me spots on my apples, but leave me the birds and the bees, please. You don't know what you've got till it's gone. Now they paid paradise, put up a parking lot.
Do ba 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 ba, do ba 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 ba.
Late last night I heard the screen door slam, and a big yellow taxi took away my old man. I said, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? Paradise, put up a parking lot.
Do ba 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 ba, do ba 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 ba.
La voce di Rossana Casale è però un pezzo cover di un vecchio pezzo di Joni Mitchell, e mentre cantava lei un po' di messaggi mi chiarivano forse la situazione, perché Sara mi dice allo stesso modo, le dice, beh, per quello che la riguarda, lei durante i saldi compra il necessario e poi durante l'anno soltanto compra esclusivamente se trova abbigliamento a basso costo, se trova l'abbigliamento di cui ha bisogno a basso costo, se no non se ne parla. Quindi i saldi come luogo di acquisto a basso costo delle cose che le servono. Altri che mi dicono mi aprono nuovi mondi. Allora, per esempio, Paola mi sembra sì, che dice che fino adesso lei aspettava i saldi perché le sembrava di essere più intelligente, ma invece quest'anno dice: o sono totalmente scema o non ho nessuna, oppure non so cos'altro, ma non ho nessuna voglia di comprare, non ci riesco. Nonostante abbia anche bisogno di qualche cosa, mi fa tristezza la tristezza, e quindi ci ha messo una pietra sopra. Ma un'altra ascoltatrice che mi dice che invece non prenderà nulla ai saldi perché per le necessità in questo lungo periodo lei sta sfruttando le piattaforme dell'usato per comprare. Per esempio, ha comprato un piumino quasi nuovo, l'ha comprato a un prezzo dimezzato e le piace pure l'idea di non riempire il mondo con altri oggetti superflui. È vero, perché quello che tempo fa era l'acquisto delle cose usate nei negozi di usato, adesso sei tu su tutte le piattaforme, cioè su tutte, su un bel po' di piattaforme. È vero, quanti di voi, altro che saldi invece, si dedicano a questo, cioè l'acquisto delle cose anche di necessità, ma vanno sulle piattaforme a comprare cose usate? Questo mi interesserebbe capirlo. Invece altri messaggi che dicono no, Matteo dice che no, conferma che il necessario già ce l'ha e quindi bisogna ridurre gli acquisti, ridurre la CO2, meno stile, meno moda, meno estetica, cioè meno capitalismo, e quindi anche lui avvalora il fatto che i saldi invece corrispondono soltanto a una questione, come dire, estetica e di superfluo. Pronto?
Sì, ciao Massimo,
ciao, ciao,
sono
ciao.
Carlo,
ciao Carlo.
Super abbonato. Dunque, oggi siamo stati a fare un giro per i saldi, io e mia moglie.
Ma cosa guardi? Guardi che sia una cosa conveniente, ma un lusso conveniente, o sei sull'acquisto della prima necessità?
Diciamo che sono sull'acquisto della prima necessità, ma non la compro a prezzo pieno, aspetto che arrivino i saldi e compro in negozi conosciuti, quelli che non mettono la fuffa in vendita, e compro solamente da quelli. Quindi ho una selezione di negozi che so che sono onesti e compro semmai spendendo l'adeguato, ma con uno sconto, ecco.
Adesso ti prego, fammi sognare, dimmi che anche tu, come l'ascoltatore di prima, mi dice che un paio di pantaloni gli durano 20 anni.
Sì. Anche a me durano 20 anni un paio di pantaloni, però i pantaloni che avevo si sono rotti.
E prima o poi i 20 anni passano.
Si sono rotti nel sedere, dove c'è la cerniera era tutto consumato, e quindi mi sono comprato un paio di pantaloni.
Appunto.
Ho comprato anche un paio di scarpe, delle polacchine, perché quelle di prima si erano disfatte.
Ed è il tuo unico acquisto, diciamo, per tutto l'anno? Cioè, voglio dire, il momento dei saldi, cioè con quel ribasso, è l'unico momento in cui tu pensi alle cose che devi comprare? Parlo di abbigliamento,
No, diciamo che ci sono anche dei negozi che mi fanno degli sconti a priori del momento dei saldi.
La miseria.
E quindi vado da loro e contratto privatamente e ottengo dei prezzi buoni.
Mi stai incuriosendo, vabbè, sono contento per te.
Come ho comprato un cappotto a metà prezzo ancora a novembre.
Ma scusa, come fai?
Sono andato da uno che conosco e che ha in programma di chiudere l'attività nei mesi successivi.
Ok, okay.
Nei prossimi mesi,
cioè,
e quindi ha cominciato già da prima a fare degli sconti alla gente che conosceva.
Senti, è diminuito, sempre che tu riesca a fare questo conto, diciamo, la quantità di soldi che in un anno destini al, parliamo in questo caso di abbigliamento, cioè di quel confine un po' labile tra il necessario e il superfluo, ecco, è diminuito nel tempo?
No, no, la quantità di soldi diciamo che è aumentata perché è aumentato tutto, e quindi diciamo che l'economicità è nello sconto che ti fanno, sapendo che appunto quanto costava prima, ma non in assoluto alla fine ho speso dei bei soldi.
Intanto mi scrive un ascoltatore, forse dà ragione a te, perché mi dice: guardate che ormai i saldi ci sono tutto l'anno, Bacchetta, ma dove vivi? No, vivo qua, ma non vado in giro a guardare dove ci sono gli sconti e dove non ci sono. In effetti forse è il limite eccessivo mio, ma è come non ci penso proprio, cioè non penso all'acquisto.
Dove sei conosciuto, allora lo sconto te lo fanno anche a priori.
Ah, ecco, se
fuori
devo
dai saldi.
Allora se devo puntare a quello, proprio sconti non se ne parla. Va bene, ti ringrazio, ciao.
Ciao Massimo.
Ciao, ciao. Ma rinnovo la cosa, quanti di voi vanno invece abitualmente adesso, e non parlo solo di ragazzini, sulle piattaforme per l'acquisto di cose, come dire, usate, cioè l'acquisto extra negozio, perché sto parlando di acquisti di cose che servono, cioè a uno gli si rompe il cappotto piuttosto che, insomma, deve cambiare le scarpe, insomma, cose che necessariamente uno prima o poi deve comprare. Ci fermiamo 50 secondi e continuiamo. Allora, io lo dico, io sto con Ernesto, che ha appena scritto e ha detto: dai, non scherziamo, uno che i pantaloni gli durano 20 anni o ha i pantaloni di ghisa o ne ha 365 paia e li cambia ogni 20 giorni. Però sono pronto a essere smentito, perché poi voi invece mi dite cose diverse. Allora, Davide mi dice che da quando ha dovuto fare i conti con una casa di parenti che sono mancati negli ultimi anni e quindi con una massa di vestiti, tovaglie, lenzuola, asciugamani accumulati negli anni, gli è venuta la repulsione totale per gli acquisti di cose non necessarie. Quindi dice: non deve entrare in casa più di quello che esce. Bravo Davide, è proprio la cosa su cui mi sono scontrato io, che ho provato ad ammonticchiare le cose che meritano a questo punto di passare a miglior vita, ed è alta quella quota lì. Ogni tanto, dice, guardo se ci sono capi fuori stagione, ma non aspetto i saldi, insomma non si fa abbindolare. Però cominciano a rispondermi uno che dice che compra su Vinted capi di lusso a un decimo del prezzo, cappotti, scarpe, abiti eleganti, e dice: bisogna sempre saper selezionare bene e lì si fanno gli affari. Giulia, quindi no, resiste questa dimensione qua, perché Giulia mi scrive che invece dei saldi lei ne approfitta per acquistare proprio il superfluo, una o due cose, quelle che a cui potrebbe anche rinunciare, ma dice: invece approfitto dei saldi così mi sento meno in colpa, perché lì c'è lo sconto, non sono cose necessarie, e se lo chiede da sola: sono alto borghese, mi cospargo il capo di cenere. Ciao Giulia, soprattutto per l'ultima cosa che mi hai scritto. Laura, 52 anni, dice che ha cominciato da poco a usare Vinted e con soddisfazione. Pronto?
Scusa Massimo,
dimmi.
Non è uno scherzo.
No, è che gli altri. Ernesto ha detto: allora sono di ghisa.
Anche con il filo fucsia, perché non me ne frega un cazzo dell'apparire.
Capisci? Okay.
Per cui se a qualcuno interessa l'apparenza dei suoi vestiti, è un problema suo, ma non è uno scherzo che io ho dei pantaloni di 25 anni. Mm-hmm. Volevo rispondere
a Ernesto,
che okay. Ti ha scritto.
Sì.
Ernesto, sì.
Ok, va bene. Ciao, 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 grazie. Ciao. A questo punto forse anche con un po' di invidia da parte di alcuni di noi. Allora Paolo dice che con lo smart work ciao saldi. Certo, perché dice che sono diminuite le esigenze d'abbigliamento. Dice: due tute e pile di bassa gamma e mi vesto da 3 anni. Cosa diversa è per l'abbigliamento ciclistico che lui usa e che si usura. È vero, qui c'è un punto di collegamento a cui non avevo pensato. Che lo smartphone, che il lavoro a casa ti riduce, per molti riduce l'esigenza di abbigliamento, come si dice, di rappresentanza. Alberto, non te la prendere, adesso non mi richiamare. Ma anche Andrea dice, ma per favore, dopo 20 anni i pantaloni camminano da soli. Vabbè, ma questo non apriamo polemica. E lui dice che anche col filo fucsia. E quindi, e soprattutto poi dipende dove li compri. Magari se li compri, li hai comprati 20 anni fa in un posto di alta sartoria, magari sono fatti bene, eh? Pronto?
Pronto?
Ciao!
Ciao, sono Elena e vado assolutamente controcorrente, ma mi sembra più calata forse nella realtà, soprattutto di Milano. Allora, io parlo in prima persona perché ho un fratello che lavora nel campo della moda ed è oggi è stato un delirio di gente che andava e comprava di tutto. Io provengo da una famiglia di commercianti di abbigliamento, conosco abbastanza bene le dinamiche. E ho guardato la piattaforma, ad esempio i grandi marchi che cominciavano le svendite tipo alle 9 di sera di ieri sera, e nel giro di, io ho comprato due cose, sono una fashion addicted, non me ne frega niente di essere criticata, ma è una delle cose che mi piace fare. Certo, non scialo, non mi rovino, però se c'è una cosa che mi piace è anche superflua, me la compro, forse perché appunto sono nata in mezzo alla moda, non è che mi salasso, per carità.
Cioè, tu ieri sera alle 9 eri già in pole position per acquistare, sì, online, sì, i primi
assolutamente,
rilasci.
Assolutamente sì, e mi sono anche dati via dalle mani perché c'era gente più furba di me. Io poi in queste cose sono abbastanza tarlucca, ma ci ho provato, e le taglie, cioè intanto che mettevo nel carrello, sono andata a chiudere il carrello, erano già fuori stock.
Oh, cioè, ma adesso quanto. Perché parliamoci con te, con totale onestà, perché se non li becchi coi saldi, poi prima o poi te li becchi senza saldi, cioè o ne fai a meno?
No, quelle sono cose proprio, diciamo, che mi piacciono, inutili, che quindi se c'è quella cosa, quel colore, quella taglia a un prezzo che va bene, perché mi piace anche avere appunto questa cosa in più, perché sono una donna, perché sono nata in mezzo alle stoffe e ai colori, e chi se ne frega se butto via dei soldi, sono soldi miei, oggi sono andata a fare la spesa.
Questo è fuori di dubbio.
E mi sono vivo assolutamente calata nella realtà, però non facciamo tutti proprio di accostarci davvero, andarsi in cece, accostarci.
No, ma sai che secondo me su tutti questi comportamenti individuali, ieri sera parlavamo del cibo, adesso l'abbigliamento, eccetera.
Devo dire la verità, ho spento perché
no, ma intendo che probabilmente lì poi ognuno manifesta se stesso e le cose che gli sembrano del tutto ovvie, poi non è che debbano.
Io poi non è che, no, ma io lo dico anche se so che c'è, cioè, nella decrescita felice bisogna stare è vero, è tutto vero, però è anche vero che la realtà non è così, perché Milano oggi è impazzita, perché appunto io ho guardato queste cose online, andava via tutto nel giro di mezz'ora, ma qua mi sono messa anche a guardare per curiosità. Perché a quel punto ma guarda, ecco, è una roba.
Ma senti, ma raccontata così non ti a volte non ti sembra anche non ti senti un pochino anche un criceto nella ruota, cioè?
Ma no. Ma io rido, io rido perché scelgo, comunque so benissimo quali sono appunto le dinamiche del commercio della moda. Non mi sento assolutamente un criceto perché scelgo di farlo, se non ho voglia non lo faccio. Però chiudo dicendoti su quanto riguarda il vintage rispetto a comunque stanno, è vero, sta tornando questa moda che è un po' una necessità,
un po' dovuto al fatto che si è abituati a stare comodi anche meno sul pezzo, perché in 2 anni diciamo che non abbiamo avuto molte occasioni, e ci sono i ragazzi su Winter, ma anche nei mercati, perché nei mercati rionali, se vai nelle bancarelle, ci sono gli stessi l'anno dopo i pezzi, cioè sì, i capi di abbigliamento soprattutto dello stock anche delle grandi firme.
Ah, certo.
E qui, assolutamente a prezzi ribassati, perché magari hanno un minimo difetto e quindi non possono essere messi in produzione, ma sono cavolate, e quindi ti ritrovi a 10 euro cose che magari costavano 200. Con questo è proprio il mio campo, diciamo, scusami se sono stato...
No, ma a me fa molto piacere, figurati. Poi le confessioni mi piacciono un sacco. Guarda, la tua fa il paio su altri versi con quello che mi ha appena scritto Mari, mi fa impazzire anche lei, dice: i saldi invece a me fanno venire la nausea, mi gira la testa, non ce la faccio, e per rappresaglia piuttosto pago per intero e mi dà più soddisfazione. Quindi anche lei si consegna, insomma.
Ma poi infatti deve essere un divertimento, per quello che dicevo, non mi sento un criceto alla ruotina, perché lo faccio perché mi piace. Il momento che vedo che le cose...
Senti, ma tu che sei nel campo, che eri nel campo del commercio, adesso lui magari non se la prende, ma regge il fatto che... Cioè, esistono ancora dei pantaloni che durano 20 anni? No, perché un ascoltatore diceva: no, i miei pantaloni durano 20 anni. Sì,
dipende quanto li metti.
Certo, sì. Come diceva l'altro ascoltatore.
Oltre a essere chiaramente di buona fattura, di buon tessuto.
Sì, qualcuno ipotizzava di ghisa, devono essere. Vabbè.
Di ghisa, sì, vabbè. Sono importanti, però non lo so.
Era solo una curiosità, perché i miei si disfano. Va bene, ti ringrazio, ciao. Ciao. Senti, ma con ieri sera ti sei sedata o continuerai in questo giro?
No, basta. No, diciamo che ci sarà poi l'ultimo, invece la cosa interessante è quando arrivano proprio al meno 70%, quindi te li lanciano dietro, proprio. Allora lì, visto che ho una taglia particolare, riesco a trovare quelle cose a dei prezzi ridicoli, e se mi va compro così.
Quindi diciamo, sei partita la prima sera e poi adesso aspetti un po' di settimane e poi fai l'ultima incursione.
Durano 2 mesi.
Infatti dico. E poi lì vai a... Ok. Grande. Okay. Ti ringrazio.
Poi sì,
perché tu sei un'esperta. Ciao, grazie. Ciao. Vedi come si fa. Pronto?
Ciao, sono Alessandro.
Ciao Alessandro.
No, guarda, io negli ultimi anni quello che ho fatto è di buttare via tante cose, tanti capi d'abbigliamento che avevo, perché un po' il lockdown, sono uno di quelli che si è ritrovato negli ultimi 3 anni a lavorare da casa. E
come diceva l'altro ascoltatore, con un pile e 2 tute sono andato avanti 3 anni.
Esatto.
Ah, ok.
Esattamente. Sono dovuto andare da un cliente un paio di mesi fa.
E non c'avevi più una mazza da metterti.
Non c'avevo più nulla. Non avevo la giacca, avevo solamente un paio di pantaloni. E quindi sono andato a comprare una giacca.
Eh sì, perché ovviamente anche lì è complicato. Quando uno si abitua a un certo tipo di vita, poi ti capita che devi fare la cosa che magari prima facevi e ti accorgi che è cambiato tutto.
E quello che è successo, sono andato a prendere questa giacca e una cravatta, perché anche quelle le avevo buttate, e mi tira fuori la cravatta e ho detto: ma scusi, non ce l'ha un po' più larghe? Anni che sono passate. Allora ho detto: guardi, non è che sono appena uscito di prigione dopo 20 anni, però la sensazione era proprio davvero di completamente fuori dalla moda, il che va anche benissimo così. Alla fine ho una giacca,
ma appunto posso farti questa domanda,
un paio di pantaloni.
Cioè, va bene anche così o ti ha dato un po' la sensazione di impoverimento, non economico, ma di dire: vabbè, ma forse sto facendo una vita troppo riservata?
No, va benissimo. Va benissimo. Assolutamente.
E quindi non hai più neanche bisogno di questo momento dei saldi, perché la tua giacca te la sei già comprata.
No, assolutamente, a pieno prezzo, ma va bene così. 1-1-1, davvero, e per il resto l'armadio di Paperino, no? Tutte cose uguali, molto comode.
Ti ringrazio, grazie mille. Ciao, ciao, ciao. Mi
ciao,
scrive Chiara che, allora, a proposito del baratto, dice: io da anni riesco a comprare soltanto con i saldi, dopo aver controllato i prezzi, eccetera, eccetera. Per anni prima ho preso usato oppure al baratto, però adesso, se va bene, passo da operaia a segretaria reception, quindi cambia lavoro, e adesso tocca anche a me rispettare un certo dress code, e quindi ti aumentano i costi. Peccato che quest'anno sia proprio a saldo zero, se non negativo, anche per i saldi, e quindi è un casino, perché deve cambiare abbigliamento, rinnovare l'abbigliamento per motivi lavorativi, ma invece è malmessa. Un sacco di messaggi. Io tendenzialmente affronto i saldi dopo un mese dall'inizio. Poca ressa e spesso prezzi ancora più convenienti. Stefania, sì, però, come diceva l'ascoltatrice di prima, lì ci sono poi i fondi di magazzino. All'inizio invece, ma ormai è andata, ieri sera dovevi partecipare alle aste online, invece c'erano davvero gli esperti di saldi. Pronto? Pronto?
Pronto?
Ciao.
Ciao.
Chi sei?
Sono Giovanni da Alessio.
Si sente male, vediamo se riaggiustiamo sta telefonata, perché al momento sembri su Marte, non a Lecco. Dimmi la questione dei tuoi saldi, cioè sono gli acquisti di prima necessità o sono dei lussi che ti permetti o non ti permetti, insomma, questo è irrilevante.
E generalmente di prima necessità o prettamente il scarpone della montagna, il materiale tecnico. Se porta un po', cerco di
prendere. Eh già, perché il materiale tecnico fa parte di quel mondo che, quando c'è il saldo, ovviamente, insomma, la cosa si sente particolarmente, sì. Cioè, incide.
Sì. Sì. Volevo dire una roba che magari è curiosa riguardo ai pantaloni di 20 anni.
Sì.
Che poi c'è interessante. Io generalmente i vestiti poi li passo per la campagna quando hanno un po' di anni, ma ho dei paia di jeans, tre, che hanno più di 20 anni, e cosa è successo negli anni? Si sono un pochettino rovinati, la coscia che è un po' sottigliato il tessuto, e già un po' di anni fa che iniziavano ad andare di moda i jeans strappati, così, e iniziavano a dire al lavoro: ma che belli quei jeans!
E
sembrano così comprati nuovi alla moda.
Il che ci fa capire che a volte anche i tessuti cambiano. Ti ringrazio. Ciao, ciao. Allora, Roberto dice che è contento perché ha fatto sistemare in sartoria dei capi suoi e di suo padre ancora belli, che mi andavano larghi e con forme fuori moda, e dice: sono proprio contento perché si è rivolto alla sartoria. Un altro che invece dice che approfitta di solito dei saldi per comprare dei vestiti nuovi, dando i vestiti che non usa più a chi invece non ha possibilità, non darglieli troppo sgualciti. Uno invece che non si firma, che dice che, meno male, perché ogni tanto mi mancano queste frasi, che mi dice che con tutti i problemi che ci sono nel nostro paese io so soltanto parlare di fuffa. Ed è condivisibile come cosa. Bene. Mi scrive Patrizio, che gestisce un grande negozio di articoli usati di una catena nazionale. Negli ultimi anni, dice, il fatturato di abiti, scarpe e borse usate ha superato il 50% del totale. La cosa incredibile, dice, è che, complice anche la crisi economica, ma forse anche la consapevolezza che cresce, anche in zone che un tempo erano culturalmente riottose, sembra definitivamente superato lo stigma che se compri usato equivale a essere poveri. Cioè, quindi che proprio gli sta cambiando in mano il panorama dell'acquisto. Pronto?
Ciao, sono Mauro.
Ciao.
Ciao, io sì, negli ultimi anni ho iniziato a prendere molto più roba usata, ma più che altro per un mio divertimento personale, sinceramente.
Ma questo ti ha fatto diminuire anche il portafoglio di spesa?
Assolutamente sì, okay. Di tanto. Cioè, sostanzialmente qualunque cosa tu stia cercando la trovi a metà prezzo usata. Dal rastrello alla borraccia Ovviamente non sto dicendo di andare a comprare le mutande usate, però sostanzialmente il mercato dell'usato è molto vivo in Italia per quanto mi riguarda.
Ah sì sì, beh, questo fuori di dubbio, anzi sta fiorendo sempre di più, come anche diceva questo ascoltatore, insomma, che ha
scritto. Peccato che purtroppo quando le cose iniziano a fiorire poi iniziano sempre a specularci.
Certo, infatti preparatevi già ad altre mosse, perché quella delle piattaforme dell'usato mi sa che prima o poi qualcuno ci mette le mani. Ma tu dicevi però ti si è ridotto di molto il portafoglio, ma la domanda obbligatoria è: ma perché non ti, cioè perché i vestiti ti servono come quelli che diceva quell'ascoltatore, cioè due tute e un pile perché lavoro in casa e non esco, oppure no?
No, beh, io ho la fortuna di avere vestiti effettivamente di 30 anni fa che ancora uso, quindi non so se li avevo scelti bene allora o se effettivamente li uso poco perché cambio spesso. Poi quando ero ragazzo avevo comprato un sacco di magliette, però le mettevo una massimo due volte di fila.
Beh,
poi non lo usavo più.
Che poi ti dà anche un'aria vintage che fa molto, insomma.
Sì, siamo un po' metallaro, perché ne ero metallaro da ragazzo, quindi le magliette magari non le metto più. Però ho tante cose che posso benissimo ancora usare per il semplice fatto che le usavo abbastanza bene e la lavavo bene. Non ho mai avuto particolari problemi, non ho bisogno di 80 camicie diverse ogni mese.
Cioè, da quant'è che non entri in un negozio per comprarti un vestito? Scusami, giusto per capire.
No, l'ho fatto questo settembre, ma soltanto perché ero fuori Italia e dovevo portarmi una camicia per un matrimonio, non l'ho portata. E quindi sono in un negozio per quello.
Se no, invece...
forse era due anni prima.
Ok, cioè piattaforme e basta, insomma.
Sì, sì, sostanzialmente sì, la maggior parte delle volte. E tra l'altro uso il mercatino di Facebook, quindi non uso... Marketplace si chiama, quindi non uso seconda mano o altri siti che magari aggiungono dei sovrapprezzi.
Ok, però scusa,
e
adesso...
mi piace perché vedo le persone.
Adesso però ti metto in conflitto con... cioè, tu che appunto dici ho ridotto le spese, ho ridotto il portafoglio, eccetera, con l'usato. Daniela mi scrive: mi pare ridicolo parlare di cose necessarie perché tutti abbiamo tutto e anche troppo e galleggiamo nell'inutile... Allora, tu ti ritrovi a essere nell'inutile, perché comunque se tu continui a comprare, evidentemente l'idea dell'uso e del consumo ce l'hai.
No, beh, appunto, è una specie di hobby che effettivamente può portare a un problema, perché magari se non stai cercando niente in particolare, ma dopo 45 prodotti che vedi cose, ah no, questo qua magari potrebbe servirmi. Siccome è pure in sconto perché è usata, dici vabbè dai la prendo. Quindi alla fine magari all'atto pratico vorrò spendere di più, però è una mia scelta quella di non spendere più, ne so, 70 euro per un paio di scarpe, ma magari prendere usato una borraccia, appunto come dicevo prima, perché devo prendere una borraccia nuova da 3 litri, perché io bevo al lavoro, quindi la uso lì sostanzialmente. Quindi non mi ritrovo più di tanto in linea con quello che dice l'altra ascoltatrice. Mi piacerebbe però che lo Stato provasse a entrare a gamba tesa effettivamente con negozianti e smettessero di scrivere saldi 7000%, poi non è vero niente fino al giorno prima.
E quello è il capitolo, il capitolo tradizionale sui saldi. Ti ringrazio molto, ciao.
Grazie a voi. Ciao.
Allora, Daniela che diceva tutti abbiamo tutto, poi continuava nel suo messaggio e diceva: centri sociali dove scambi abiti e negozi di seconda mano sono dietro l'angolo, quindi usiamoli e basta produrre. Milano città patinata e dell'effimero, diceva lei, quindi in questo si ritrovava sulla stessa linea di questo ascoltatore che ha appena chiamato. Invece altro messaggio critico: ma forse il superfluo lo dovremmo evitare per ricollegarci alla lotta dei ragazzi di ultima generazione e non soltanto perché non ci sono i soldi per spendere, no? Se no cosa si fanno a fare due ore di trasmissione per dire che bravi quei ragazzi dell'altro giorno che hanno denunciato anche davanti al Senato con un'azione la catastrofe climatica a cui andiamo intorno? Non so in quanti di voi ci siano guidati dalla consapevolezza di questo tipo anche nell'acquisto oppure no. Pronto? 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 Ciao!
Oh, mi ero spiegato malissimo prima, sono quello dei jeans di 20 anni.
Ah, cioè?
Siccome hanno iniziato ad avere degli strappi con l'abbigliacciamento, no? si sono rovinati, però sembrano,
fighi
moda.
Perché sono alla moda. Certo.
Sì.
E noi, dire. Sfruttiamo questo, cioè io infatti sto aspettando, tengo lì i vestiti, aspetto che venga la moda della tasca bucata, ma molto bucata, quella da cui ti va giù il portafoglio, e magari li riteverò fuori. Ciao, grazie.
Ciao.
Anni fa, mi scrive Andrea, nelle vendite riservate alla stampa di settore delle confezioni e delle collezioni degli stilisti della settimana della moda, vedevo donne che si cambiavano davanti a tutti senza usare il camerino. Adesso i prezzi anche lì si sono alzati e c'è decisamente meno frenesia, dice questo ascoltatore, parlando di un settore, quello dell'alta moda, immagino. E poi mi scrive Martina da Bergamo, che è la orgogliosa proprietaria di un paio di jeans dell'87, eredità di sua zia, 87, e beh, insomma, ne hanno di anni. Li mette tutte le settimane, nello specifico hanno pure più anni di lei. E Martina, sono un paio di jeans Levi's, e magari allora li facevano diversamente. State scrivendo un sacco di messaggi. Anche questo ascoltatore, Carlo, dice che ha quasi soltanto capi d'abbigliamento che hanno più di 20 anni e che compra quindi pochissimo. Sono quasi interessato veramente a sapere dove avevate acquistato 20 anni fa. C'è un ascoltatore che addirittura mi manda una foto dei suoi pantaloni. Ah no, è sempre Alberto, scusate, Alberto che mi manda una foto dei suoi pantaloni, quelli riaggiustati che durano 20 anni. E va bene, Alberto, belli, però forse se tu andassi in un ufficio magari avresti delle difficoltà a metterli quei pantaloni, e quindi tocca anche considerare quello, quelli che per lavorare, poveretti loro, magari vanno in un ufficio. Stock saldi e bancarelle, avrò la 38 d'Italia senza offesa, dice questa ascoltatrice su un'altra ascoltatrice, questo non lo so. E Joe, che dice che anche lui o lei non ricorda l'ultimo acquisto di vestiario che ha fatto, dice che ricicla tutto e ha dei fornitori che valorizzano la loro eccedenza regalandogliela. E va bene così, sì, beato te o beata te che hai queste conoscenze. E Fabio invece vi ricorda che anni fa, per un'installazione artistica comica durante i saldi, lui e un gruppo ha imbastito al mercato dell'isola una bancarella di cibo usato. La maggior parte della gente era stranita, ma qualcuno addirittura si è avvicinato interessato. Vabbè, questo solo per dire che se metti qualcosa che sembra conveniente, la gente si avvicina. Vabbè, ma non va bene prenderli in giro. Angela dice che certi però comportamenti, tutti coscienziosi, frugali, un po' anche pieni di sé, che alcuni di voi hanno espresso, dice vabbè, però che noia, non, nessuno se la spassa mai. Ah no, ci ha chiamato anche quell'ascoltatrice che ieri si è messa in pole position, ha portato a casa, non le ho chiesto che capi d'abbigliamento, ma la prima asta online, figurati. Guarda Angela, viene in tuo soccorso anche Cinzia, che dice: io compro davvero spesso abiti e non me ne vergogno, mi piace l'effimero, ma non per questo io stessa mi sento effimera, risparmio su altro, mi piace e mi fa stare bene. E io la prendo e la rilancio come, secondo me, un salutare promemoria a tutti quelli che poi, magari capita a tutti noi, periodicamente, pensano di fare l'unica cosa giusta, la più esatta, la più coscienziosa, eccetera. C'è sempre anche un altro modo possibile di vivere. grazie a tutti per l'ascolto e la partecipazione. Mancano pochi minuti alle 9, quindi altre trasmissioni arrivano. Domani è l'Epifania, direi, e quindi non siamo in onda noi. E da lunedì ritorna il palinsesto abituale, quindi mi sa che sto per mandare in soffitta, ripiegandolo nella scatola, pronto al prossimo anomalo palinsesto festivo, questa edizione di Pop Sera. Ciao a tutti da Massimo, grazie e buona serata.